Concludendo su questa questione dello storicismo di De Martino, volevo segnalare due cose. Una del tutto nostrana come tradizione di studio e una che invece ci porta abbastanza distante e per buffa coincidenza proprio coincidente con una domanda che mi faceva adesso un vostro collega su Lévi-Strauss. Quella nostrana e interna alla nostra tradizione di studi è che De Martino nel 53, sempre nel 53, in una lettera alla neonata rivista La Lapa, fondata da Eugenio Cirese, padre di Alberto Mario Cirese, e lavorata da Eugenio Cirese e Alberto Cirese, la redazione erano due, in una lettera De Martino scrive al direttore lodando l'iniziativa di questa nuova rivista che si occupava di culture popolari anche, ma lanciando la parola d'ordine della linea De Sanctis Croce Gramsci, che era l'applicazione alla cultura nazionale degli strumenti appunto dello storicismo. La chiusa della lettera dello stesso anno che dicevo prima torna che la verità sta tra Palazzo Filomarino e il Sasso di Matera. La lettera di De Martino sulla linea De Sanctis Croce Gramsci era contro l'antropologia anglo-americana, della quale non abbiamo bisogno e che allora cominciava a essere letta, praticata e ad arrivare in Italia, e contro gli studi di folklore come disciplina autonoma e separata dal resto. Non si esprime in questi termini contro, lui dice solo gli studi di cui vuole occuparsi la neonata rivista La Lapa sono interessantissimi, importantissimi, eccetera, però attenzione, perché hanno ancora bisogno di essere ben fondati e di trovare una ragion d'essere nel panorama della nostra cultura nazionale, cosa che desta appunto lo scandalo di un Paolo Toschi che poi gli risponde per dire no, ma come la lì abbiamo tutta la tradizione, Pitre, Lori, eccetera, eccetera, perché lui dice dice però teniamoci sulle nostre radici di cultura nazionale senza bisogno di rincorrere mode estere, eccetera. De Sanctis Croce Gramsci è il meglio dello storicismo e ce l'abbiamo in casa. È qui che si devono fondare anche gli studi sulle culture popolari e finora questo non è stato fatto. La tradizione folcloristica sì, esiste, è importante, ha prodotto un sacco di documenti, di studi, eccetera, ma non aveva uno spessore teorico di tipo storicista. Quindi lui ha conia anche questa formula, che è stata variamente ripresa, per applicare in questi termini agli studi di tradizioni popolari e di folklore, che era una delle possibili branche, allora una delle più importanti degli studi antropologici, fondamento di carattere storicista, facendo appello a questi tre autori che lui metteva insieme e che, diciamo, la cosa era largamente contestabile e contestata da destra e da sinistra, da dentro e da fuori gli studi in senso largo antropologici. E la seconda cosa che volevo aggiungere sulla questione dello storicismo era che mi sono ricordato di un articolo che avevo usato qualche anno fa, un piccolissimo articolo di Francesco Remotti, scritto nel 2000. Francesco Remotti è un antropologo italiano importante, scritto nel 2008 per i 100 anni di Lévi-Strauss, che poi sarebbe morto l'anno dopo. Ed è un articolo che c'entra con le cose che abbiamo detto finora, perché alla metà appunto di questo breve articolo, che poi ovviamente metterò, faccio il link perché già sta sul sito in realtà, fa proprio un confronto fra Lévi-Strauss e De Martino per dire come si tratti di due prospettive di studio radicalmente diverse, contrapponendo lo strutturalismo di Lévi-Strauss e lo storicismo di De Martino. E l'articolo comincia appunto, dopo un po' esordisce dicendo: Lévi-Strauss è largamente caduto nel dimenticatoio, è stato l'antropologo in assoluto nella storia degli studi antropologici di maggior successo, più letto, più discusso, più presente, eccetera, ma di recente non ci se ne occupa più e non lo si discute più e non lo si applica più. E la cosa che sembra meno utile in assoluto è proprio il metodo e anche la teoria dello strutturalismo. E lui dice invece: attenzione, perché possiamo ancora trarne degli insegnamenti importanti. Dice: la forza d'urto del pensiero di Lévi-Strauss consistette nel dimostrare come si possa fare antropologia e più in generale come si possa ragionare sui fatti umani anche al di fuori degli schemi dello storicismo. Ora consideriamo che grandi tradizioni come l'evoluzionismo, il diffusionismo, non il funzionalismo, sulla storia si basavano in modi molto diversi l'un dall'altro, ma diciamo la prospettiva della storia era fondamentale. Come si possa ragionare dei fatti umani anche al di fuori degli schemi dello storicismo. Lo storicismo si configurava per lui come una gabbia da cui occorreva prima o poi liberarsi. Le forme dello storicismo contro cui si esercitava il suo pensiero obbligavano a ritenere che, dato un qualsiasi fatto o fenomeno, esso dovesse essere collegato ad altri fatti o fenomeni storicamente antecedenti, e soltanto questo collegamento storico ne avrebbe garantito l'intelligibilità. Lévi-Strauss scardina questa idea del collegamento storico come unica fonte di intelligibilità. Si badi, lo storicismo demartiniano, sulla scorta di quello crociano, non considera che il collegamento con fatti antecedenti sia l'unica condizione di storicità. Anzi, non possiamo ridurre quello, semmai per lui è una forma di naturalismo, e non possiamo ridurci alla ricerca degli antecedenti. Quella è filologia, e cose che ci servono per cominciare a lavorare, ma non a risolvere i problemi. Per Croce e per De Martino c'era dell'altro sicuramente, ma il contesto, l'individuazione, la collocazione di un qualche problema storico, che è la cosa fondamentale che dà senso al lavoro dello storico, ma il calare un problema storico in un contesto ed esaminarlo in quel contesto era però un ingrediente indispensabile, condizione non sufficiente ma indispensabile. Quindi la storia nello storicismo c'entra, e come. Quindi qui c'è una critica radicale, dice Remotti, in Lévi-Strauss a questo approccio, e che quindi vale anche per lo storicismo, che non si accontenta della riconduzione all'antecedente come unica spiegazione. Per Lévi-Strauss non si tratta affatto di trovare un fondo comune, quello che abbiamo detto essere importante per De Martino, Si tratta invece di reperire un sistema di variazioni e differenze. Nei vari settori della cultura, arte, matrimoni, politica, eccetera, gli esseri umani producono soluzioni differenti, la varietà delle culture. La sfida per l'antropologia è quella di far dialogare fra loro queste differenze, partendo dal presupposto che ogni soluzione è sempre frutto di una scelta particolare, che lascia da parte altre possibilità. Scelta qui naturalmente non vuol dire un popolo si riunisce e dice: che sistema matrimoniale vogliamo? Questo, vabbè, tu che vuoi un altro? Non è in questi termini, è in termini ovviamente teorici. Sta dicendo che c'è un ventaglio di possibilità, una cultura ne sceglie una ne sceglie un'altra, una ne sceglie un'altra ancora. La comparazione le confronta. Partendo dal presupposto che ogni soluzione è sempre frutto di una scelta particolare che lascia da parte altre possibilità. Per illuminare una determinata scelta occorre, secondo Lévi-Strauss, non soltanto indagare le motivazioni storiche, e l'indagine storica quindi ci serve comunque, ma anche metterla in connessione con le possibilità scartate ed eventualmente adottate da altre società. Ricostruire il quadro delle possibilità risulta fondamentale nell'antropologia di Lévi-Strauss, così come è fondamentale che un determinato fenomeno, un sistema particolare e locale, non, per esempio di miti, non ricava l'intelligibilità da se stesso, ma da fuori, cioè dalle soluzioni diverse e persino opposte escogitate da altre società. La struttura per Lévi-Strauss non coincide mai con un sistema particolare, cioè la visione strutturale e sistemica di una determinata società, di una determinata cultura isolata rispetto al resto, non coincide con una struttura, con un sistema particolare, ma con l'insieme delle possibilità di cui quel sistema è soltanto una variante. Dunque, questo implica un forte passaggio astrattivo. Io posso ricostruire in termini concreti e effettivi solo una data cultura che si è data effettivamente. Astraendo, posso ricostruire, immaginare, ipotizzare il ventaglio delle possibilità di cui quella manifestazione è una delle varianti possibili, ma posso arrivare a ricostruire altre varianti possibili, ed è questo sistema che illumina la variante realizzata. Il carattere innovatore dello strutturalismo di Lévi-Strauss può essere colto molto bene non appena si pensi all'autocentralità esplicativa che molte forme di storicismo assegnano ai sistemi particolari. Contro l'etnocentrismo, Lévi-Strauss fa valere l'esigenza di uscire fuori dai sistemi particolari, ricercandone l'intelligibilità in ciò che essi non sono o che non hanno realizzato, cioè nelle possibilità alternative sparse nel mondo. Nel panorama italiano una figura di etnologo storicista spicca su tutte le altre, quella di Ernesto De Martino. Ebbene, nulla di più illuminante che porre a confronto lo strutturalismo di Lévi-Strauss e lo storicismo di De Martino. De Martino e Lévi-Strauss sostengono entrambi che occorre superare l'idea dell'unicità, non siamo soli a questo mondo, ossia la convinzione che gli altri possono essere tranquillamente trascurati. De Martino, però, da buon storicista, rimane vincolato a una logica di due possibilità, noi e gli altri. Noi conquistatori della ragione e gli altri invece patetici rappresentanti di un mondo magico. E questo, se non l'ho sottolineato, ma se ci si facesse caso, ci ritornasse, nei passi che ho letto prima di De Martino c'è io e gli altri, noi e gli altri, c'è questa questa binarietà. Per De Martino occorre conoscere gli altri, le tarantate per esempio, per guardare in faccia il mondo da cui storicamente siamo emersi e in cui tuttavia possiamo ricadere. L'etnologia è una presa di coscienza storica del formarsi della ragione contro la magia e dovrebbe essere un baluardo contro i rischi di decadimento della civiltà. A differenza di De Martino, Lévi-Strauss non ragiona con una visione a due possibilità, noi, loro. Le possibilità di cui Lévi-Strauss intende ricostruire il quadro sono di norma più di due e in ogni caso non danno luogo a una gerarchia. Noi la ragione, gli altri la magia. Occorre rintracciare il numero delle possibilità, piccolo o alto che sia, e la soluzione da noi adottata non è altro che una delle alternative possibili, non l'unica e neanche necessariamente la migliore, o quella verso cui la storia dell'umanità approda. Il primo libro pubblicato da Lévi-Strauss, Tristi tropici, Tristi, è anche un approdo che testimonia questo, una visione pessimista del confronto tra quello che le civiltà occidentali hanno realizzato e stanno combinando nel mondo e quello che le popolazioni che stanno pur scomparendo nel mondo vivevano a casa loro. Per Lévi-Strauss ci sono rose di possibilità che non si dispongono affatto lungo una linea storica, quella che conduce a noi, ma costituiscono una raggiera, o meglio una rete. Da una soluzione M si può transitare a N, oppure a L, a I, a P, a Q, e questo transitare è ciò che fa l'antropologia da un punto di vista logico, o meglio, etnologico. Questa è la ricostruzione della rete delle possibilità. Ma è anche ciò che fanno le società allorché esplorano le possibilità alternative, prendendo spunto dai contatti con altre società, giocando con la loro immaginazione, creatività, capacità inventiva. Qui segnala il fatto che il problema delle possibilità è un punto debole dell'approccio strutturalista, perché una tecnica di analisi di questo genere funziona solo se le possibilità sono finite e se tu le identifichi. Certo, astrattamente le possibilità per forza sono finite, ma nell'analisi ne devi individuare un numero governabile. Se non riesci a fare questo, il metodo strutturalista non ce la fa e o diventa arido rispetto alla ricchezza del reale, oppure non riesce a tener conto della non riesce a essere produttivo. Su questo, per esempio, Alberto Cirese, che è stato uno dei primi ad applicare in Italia i metodi di analisi strutturale, ha sempre tenuto a dire: io faccio analisi strutturale ma non sono strutturalista, e applicava i metodi di analisi strutturale con una tecnica che lui chiamava analitico parcellare, perché prendeva solo pezzetti di realtà molto piccoli e già formalizzati, esattamente per risolvere questo problema del numero delle possibilità. I proverbi di preferenza: ci sono meglio un asino vivo che un dottore morto, ce ne sono tanti che funzionano in questo modo, ci sono i repertori dei proverbi, io ne prendo 61 e quei 61 costituiscono il mio corpus e ci lavoro sopra. la parentela, i linguaggi di parentela sono in numero finito, quelli che conosciamo, sono stati descritti e formalizzati, io li metto tutti nel calcolatore e ci faccio i miei ragionamenti. Sono pezzi di mondo delimitati che riesco a governare con il metodo dell'analisi strutturale. Proiettarlo sul mondo in quanto tale alle volte non funziona, ci si è provato per esempio. Altri studiosi hanno tentato anche analisi strutturali di fenomeni estremamente complessi come la festa, però appunto i risultati sono discussi. Tuttavia, proprio grazie alla sua inattualità, quindi qui parla dei lati deboli, insomma, dell'analisi di Lévi-Strauss. Remotti conclude: una lezione di Lévi-Strauss rimane insuperabile per gli antropologi e anche per i non antropologi, ossia che la ricerca dell'intelligibilità richiede un passo coraggioso di uscita da sé, dai propri limiti, dalle proprie scelte. In fondo ci ha insegnato ad essere più laici, a praticare la consapevolezza della pluralità e della mancanza, a non arroccarci in un noi autocentrico. Anche attraverso l'opera di Lévi-Strauss, parla delle società, dice le società, anche molte società erano anche aperte e attente alle possibilità che i loro vicini offrivano. Molte di loro erano ben consapevoli di incarnare forme di umanità parziali, limitate, incomplete, e proprio per questo disposte al dialogo e al riconoscimento degli altri. Quando Lévi-Strauss descrive queste società piccole e storicamente insignificanti come selvaggina presa a laccio dalla civiltà meccanizzata, non dobbiamo dimenticare che la loro intrinseca apertura, curiosità e interesse verso l'altro le hanno esposte alla devastazione dell'Occidente. Anche attraverso l'opera di Lévi-Strauss, loro allievo e loro testimone, queste forme di umanità, così irrimediabilmente inattuali, ci interrogano, offrendoci alla fine lo specchio inquietante della nostra disumanità. C'è nella domanda che faceva prima il vostro collega, c'è un nesso fra l'inconscio strutturale di Lévi-Strauss e la ricerca del fondo comune di De Martino. Nelle cose che ci dice Remotti, in realtà assolutamente no, cioè sono prospettive diverse, ma in realtà all'interno di ogni prospettiva di ricerca ci sono entrambi gli aspetti, la riflessione su di sé, anche estremamente critica e autocritica, perché Lévi-Strauss da etnologo, appunto, dalla sua prima prova di scrittura importante come Tristi tropici, è estremamente autocritico sulla esperienza della civiltà occidentale, e De Martino, che in tanti dei suoi scritti, per esempio dettati dall'esperienza lucana, mette in causa la sua proprio individuale, propria personale umanità messa in crisi dall'incontro etnografico, e la ricerca della comunanza con l'altro. De Martino con l'anamnesi storiografica, la ricerca del fondo comune e la ricerca di una prospettiva comune di rinnovamento culturale e politico. E Lévi-Strauss con la rivendicazione di una unicità di fondo dell'esperienza umana che appunto si riconosce e si realizza nelle più diverse modalità non gerarchizzabili. Questa è una differenza effettivamente radicale fra i due, perché nella prospettiva di Lévi-Strauss non c'è gerarchia tra le civiltà, anzi, si può anche arrivare a considerare negativamente certe cose delle civiltà politicamente dominanti sulla scena mondiale, mentre De Martino, linea dei Santi e storia Croce Gramsci, vieni che la verità sta tra il sasso di Matera e il Palazzo Filomarino, non possiamo non essere eurocentrici, ci sono un sacco di espressioni in questo senso, continuava a considerare la cultura occidentale e lo storicismo come metodo e come acquisizioni, salvando quello che c'è di salvabile nelle acquisizioni più alte rappresentate dallo storicismo crociano, come la pietra di paragone non abbandonabile per orientarsi, o bussola per dire meglio, per orientarsi nella varietà delle culture umane. Questa effettivamente è una prospettiva radicalmente differente tra i due, così come il passo a cui accennavo prima dell'astrazione, cioè il procedimento astrattivo che per Lévi-Strauss è fondamentale, in una prospettiva storicista non funziona, non è contemplato e non è produttivo. Il prosieguo, possiamo almeno accennarne, del discorso nel libro di Angelini, dopo le tematiche degli anni del sole a picco, ci porta a focalizzare l'attenzione su una parte di questi anni, quelli dedicati alle ricerche in Basilicata, e in particolare lui si concentra su una di queste ricerche, quella nel 52, da cui avranno esito, è un capitolo abbastanza lungo perché ci fa vedere come, affrontando per la prima volta una tematica, cioè mettendo alla prova per la prima volta della ricerca sul campo le sue tematiche teoriche che aveva formulato in naturalismo e storicismo, nell'etnologia e nel mondo magico, De Martino incontri delle difficoltà serie a fare ordine fra fatti e teorie, e ci mostra, diciamo, la progressione di questo lavoro. La presenza di De Martino in Lucca, l'approccio etnografico appunto ha due campi per De Martino: la Basilicata tra il 49 e il 59 e il Salento alla fine del 59, nell'estate del 59. Quindi nell'arco degli anni 50 si svolge l'esperienza etnografica di De Martino con due campi molto diversamente vissuti in quanto a quantità di impegno e tempo dedicato. I tre libri appunto che vengono fuori da queste esperienze di campo, due prendono la parte etnografica dalle ricerche in Basilicata e uno dalle ricerche in Salento. Per quanto riguarda le ricerche in Basilicata, e nel libro di Angelini non si parla affatto della ricerca nel Salento, della terra del rimorso, eccetera, è una cosa che ci ha detto all'inizio, non posso parlare di tutto, lascio fuori tutta la terra del rimorso, la ricerca in Salento, e per le ricerche in Basilicata lascio fuori il libro Morte e pianto rituale. Ci parla invece di Sud e magia, di come si produce Sud e magia, e delle ricerche, prendendo quella del 52 a modello. Ma appunto De Martino in Basilicata ci va per 10 anni, e potete farvi una idea molto esatta se ne avete voglia, perché nel corso che ho fatto nel 2005-2006 ho descritto esattamente queste presenze di De Martino in Basilicata. Mi sono riletto l'altro giorno le uniche cose che stavano online, che ho potuto mettere online del materiale di quel corso, e sono 4 schede bellissime, fatte benissimo proprio, cioè veramente molto materiale. Una si chiama La Lucania, De Martino e gli altri, temi di studio e indicazioni bibliografiche. Un'altra, Ernesto De Martino e Lucania, 49-59. Un'altra, L'itinerario di Ernesto De Martino nel settembre-ottobre 52. E un'altra, Presenze in Lucania, 35-59. L'idea di quel corso era nata da una duplice constatazione. Da un lato, che De Martino, a partire dalle ricerche in Lucania, aveva prodotto una quantità di scritture molto varia. Un monografia su De Magia, un sacco di articoli che al loro interno avevano registri e stili comunicativi molto diversi e su riviste molto diverse l'una dall'altra, da quelle scientifiche a quelle di presenza politico-culturale a quelle assolutamente divulgative come il Radio Corriere, ha fatto trasmissioni radiofoniche, questo ne parla Angelini, che sono i cui testi sono stati editi di recente, e su tutto questo lavoro di campo degli anni 50 in Basilicata sono state le prime cose pubblicate dall'Associazione Internazionale Ernesto De Martino come materiali di campo. Uno nel 95 si chiama Note di campo, spedizione in Lucania 30 settembre 31 ottobre 52, e sono essenzialmente, quasi l'intero libro, i taccuini di Ernesto De Martino e i taccuini di Vittoria De Palma. Note di campo, effettivamente note di campo dei due. E l'altro, pubblicato l'anno dopo, si chiama L'opera a cui lavoro, apparato critico e documentario alla spedizione etnologica in Lucania, e contiene molti altri materiali, alcuni editi come progetti di lavoro di De Martino o conferenze tenute in cui annunciava queste ricerche, e altri editi, cioè i vari articoli pubblicati, alcuni degli articoli pubblicati a partire da queste esperienze, e una parte finale di apparati critici in cui c'è una schedatura e una indicizzazione di quello che aveva pubblicato l'anno prima, dei taccuini di De Martino e Vittoria De Palma. Quindi, tra ciò che aveva pubblicato De Martino in modo molto diversificato, quello che c'era stato messo a disposizione come materiali preparatori o dibattiti a seguire, da un lato, pluralità, centro De Martino e esplosione di iniziative e scritture e possibili letture nostre, da un lato, ma dall'altro Basilicata come posto dove tantissime persone, esattamente negli anni in cui ci va De Martino, vanno e fanno cose diverse. Queste sono, e questa è l'ultima scheda, Presenze in Lucania 35-59. In realtà 35 è Carlo Levi, e cioè gli anni del confino di Carlo Levi, ma qui ci sono, e questa è presentata in due versioni, grafica con una cartina e una tabella ordinata in modo cronologico per autori eccetera, e una maniacale tabella che invece raduna e mette insieme vari dati insieme, che riguardano 11 autori diversi, 23 soggiorni diversi e 39 località. Ora, guardando solo la cartina della Basilicata che ho usato, se 39 località sono state visitate, sembra che siano all'incirca una metà di quelle qui rappresentate nella cartina. Quindi la Basilicata nel decennio degli anni 50 era una specie di laboratorio, di crogiolo, in cui i Rocco Scotellaro e i Rocco Mazzarone facevano spesso da ciceroni a tutti questi ospiti. E questi ospiti erano, giusto per dire i nomi, Carlo Levi, Giovanni Battista Bronzini, Ernesto De Martino, Friedrich Georg Friedman, George Peck, Henri Cartier-Bresson, Federico Patellani, Fosco Maraini, Rocco Scotellaro, Edward Banfield e Amalia Signorelli. C'è uno scrittore, pittore, Levi, che è un po' l'iniziatore del tutto. De Martino, Bronzini, Signorelli, che sono antropologi. Giovanni Battista Bronzini non era un visitatore, ma era un nativo, cioè è il nativo che si è fatto antropologo, è stato un studioso di tradizioni popolari molto importante, direttore per decenni della rivista Lares, e ha pubblicato anche un tomo gigantesco che si chiama Vita tradizionale in Basilicata, insomma un sacco di studi sulla sua regione dall'interno. Friedman, Peck e Banfield erano appunto sociologi e antropologi americani che arrivavano in Basilicata attraverso Manlio Rossi Doria e si facevano ricerche di campo anche in equipe, aiutati anche da Scotellaro e Mazzarone. Patellani, Maraini e Cartier-Bresson erano fotografi, e nelle ricerche di De Martino che compare nella prima scheda abbiamo anche i nomi di Zavattini, di Arturo Zavattini, figlio di Cesare, Franco Pinna e Ando Gilardi, che sono fotografi, Michele Gandin, Luigi Di Gianni e Lino Dalfrà, che sono cineasti, e dunque tutti autori di documentari e servizi fotografici Basilicata. Stiamo parlando solo ed esclusivamente di Basilicata, solo ed esclusivamente nel decennio anni 50. C'è quindi un pullulare di studi, di ricerche, di visite, che insomma era stato un po' all'origine del perché fare un corso su questo. In queste schede, ma adesso ci fermiamo, che mi limiterò a rilinkare perché stanno già online, per quanto ci riguarda naturalmente ci possiamo basare sulle questioni che riguardano De Martino, e le due che riguardano De Martino sono esattamente il retroterra e il contesto, diciamo, più o meno completo, direi, della ricostruzione che fa Angelini nel suo capitolo. Per cui la ricerca del 52 di cui lui ci parla è stata una delle 11, degli 11 soggiorni che ha fatto De Martino in Basilicata, di cui alcuni più importanti, 4, e altri semplicemente di pochi giorni o mirati su singole questioni, eccetera. Però diciamo che possiamo ricostruire un panorama di impegno forte di Ernesto De Martino sul terreno in Lucania, e come poi vedremo la prossima volta, seguendo il discorso di Angelini, un laboratorio intellettuale per De Martino, in cui appunto passa dalla riflessione esclusivamente teorica dei primi due libri a un confronto con fatti etnografici che lo obbligano ad assestamenti non lievi. E non c'è un semplice travaso degli schemi teorici per incasellarci dentro i fatti etnografici, ma un lavorio lento, per cui cominciando ad arrivare sul terreno nel 49, il primo libro, e cominciando a lavorare essenzialmente sulla magia, il primo libro che esce è solo nel 58 ed è sul pianto rituale. E il secondo soltanto su De Magia esce nel 59, solo dopo che è riuscito a chiarirsi le idee su come, diciamo, poter gestire e interpretare il materiale etnografico. Per oggi avrei finito, se ci sono domande, se non ci sono domande. Non ci